Oggi siamo qui a questo evento che abbiamo intitolato Il clima cambia e tu? Perché vorremmo proprio scoprire le vostre storie di cambiamento legate al cambiamento climatico. Lo facciamo perché io sono Irene Giorgetti, lui è Andrea Cerri e insieme a due colleghi che sono Rossella Aldegani e Paolo Maria Robles, che oggi non potranno essere qui ma che hanno lavorato nel backstage, stiamo portando avanti questo progetto che si chiama Valtellina 114 ed è il progetto di arrivare alla realizzazione di un podcast che racconti la Valtellina e i suoi cambiamenti partendo dalle storie delle persone e creando empatia intorno ai temi del cambiamento climatico. Ci siamo conosciuti lo scorso settembre durante un evento che si chiama Ignite NEB, un evento europeo dove c'è stata questa sfida organizzata da Studio Shift, che dopo introdurrà un pochettino lo studio e anche il progetto del quale questa nostra idea fa parte. Ci siamo conosciuti appunto parlando, provando ad ideare un progetto che tenesse in mente delle parole chiave, che erano il cambiamento climatico, la bellezza e anche il turismo leggero. Così siamo partiti con questa idea di realizzare un podcast che è un audio racconto, possiamo dire così, attorno alle tematiche del cambiamento climatico lungo tutto il sentiero Valtellina, un pochettino con l'idea di accompagnare i visitatori del sentiero e un pochettino con l'idea di dare voce alle storie reali di cambiamento. Quando dico cambiamento, che dico molte volte effettivamente, intendo un cambiamento su due fronti, ovvero un cambiamento che può essere qualcosa che abbiamo visto modificarsi e che abbiamo dovuto modificare nel nostro modo di vivere, quindi parliamo di adattamento, ma anche di cambiamento dei nostri modi di fare per contrastare l'avanzare della crisi climatica. Quindi il cambiamento può avere diversi aspetti, oggi non ce n'è uno giusto o uno sbagliato, ma semplicemente siamo qua per confrontarci. Come dicevo, l'idea è quella di lavorare sull'empatia, quindi anche sulle nostre storie personali, no? di cosa viviamo tutti i giorni in questo territorio, che io personalmente non conosco benissimo perché sono di Rimini, però abbiamo Andrea che è il nostro locale, al quale appunto ringrazio perché è riuscito a portare tutto questo. Tra l'altro altri ringraziamenti che vanno fatti sono a Studio Ship che ci ha supportato, anche alla Proloco di Talamona, al Comune di Talamona che ci ha dato la sala da poter utilizzare.
E avevi detto una mostra?
Una mostra sugli arpeggi che ha portato Gian Piero Mazzoni da Albaredo, quindi questi sono gli arpeggi della Valle di Albaredo. E grazie a tutti i volontari che ci danno una mano e tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo workshop, questo evento. È stato fatto a Talamona perché io del gruppo sono di Talamona, loro sono via, quindi è anche una fortuna averlo avuto a Talamona e quindi poterci confrontare su questa tematica che è di attualità, che ci interpella, perché come ci diranno poi anche gli esperti con dei dati un po' più precisi, la situazione ci deve interpellare un po' tutti, quindi siamo qui per confrontarci, dialogare e anche riuscire a, cioè vogliamo realizzare dei podcast, quindi delle storie che poi dopo verranno messe sul sentiero Valtellina con un QR code e i passanti, i turisti e così potremmo mandare un messaggio di sostenibilità, un messaggio di un turismo rispettoso, responsabile e così. Quindi è una bella occasione.
Perfetto, allora Andrea mi ha anticipato, vi dico solamente un pochettino come funzionerà il prossimo paio d'ore, poi lascerei un attimo la parola ad Elena di Studio Shift che spiegherà appunto da dove nasce questo progetto e poi possiamo cominciare. Oggi infatti abbiamo deciso di chiamare degli esperti del territorio per affrontare diverse tematiche. Le tematiche che abbiamo individuato sono quella del turismo, quella dell'agricoltura, quella della biodiversità e del paesaggio naturale. E sono tutte legate, sono tutte da vedere sotto una lente del cambiamento climatico. Oggi appunto avremo quattro esperti con noi, che sono Fausto Gusmeroli, Giulia Tessa, Francesca Mogavero e Raul Zuccalli. E tutte le persone daranno un piccolo contributo per orientarvi, diciamo, nelle storie e anche nella parte scientifica di ciò che stiamo cercando. E infine vi chiederemo, dopo questa, diciamo, breve introduzione con queste perle, di andare a lavorare in dei tavoli di lavoro che sono divisi tra qui e la sala di sotto, per andare a trovare le vostre storie. Dopo, in generale, abbiamo già dato una prima divisione: i tavoli saranno tre, ci sarà il tavolo sul turismo, il tavolo sull'agricoltura e insieme il tavolo su paesaggio naturale e biodiversità. Se non avete ricevuto il cartellino all'ingresso, poi dopo ci sistemiamo e in base anche alle vostre preferenze capiamo dove volete lavorare. Ma dopo ci sarà una piccola parte dove vi spiegherò che cosa andremo a fare. Allora lascio la parola a Elena e grazie ancora intanto.
Grazie bene. Anche perché abbiamo proprio lasciato guidare loro, anche se sono due persone su quattro, come dicevo prima Irene, tutto il gruppo ha lavorato alacremente a questo evento. E io vi ringrazio anch'io di essere presenti, vi faccio un saluto, diciamo, formale rispetto al programma. Questo lavoro è stato possibile grazie al finanziamento di un bando europeo all'interno di un programma che si chiama New European Bauhaus. Noi come Studio Shift siamo a Orbegno, siamo uno studio di design, ci occupiamo di disegnare appunto progetti e nuove offerte di servizio nelle aree ecosociali e culturali. E l'anno scorso, a settembre, l'evento che menzionava Irene, abbiamo organizzato un grande evento ad Arquino, per chi lo conosce, una piccola frazione di Sondrio, portando 100 persone, la frazione a 157 abitanti, perciò potete immaginare è stato un evento abbastanza visibile, sia locali, mescolando locali, ma anche persone da fuori interessate a questi argomenti, e abbiamo generato insieme due giorni di lavoro con le tecniche del design, quindi è stato un grande hackathon, 24 ore e 10 idee. Di queste 10 idee di innovazione appunto ecosociale, due hanno vinto. Una è questo podcast Valtellina 114, di cui oggi voi fate parte, siete tutti podcaster oggi insieme a noi, nel senso che, come vi ha spiegato bene Irene, l'idea è quella di raccogliere le voci proprio dagli abitanti per provare a parlare di cambiamento climatico in un altro modo. Il nostro approccio al design è un approccio collaborativo, quindi l'attività di oggi un pochino è conferenziale, no? Qualcuno arrivando mi ha chiesto: qui la conferenza? Sì, perché appunto loro hanno ingaggiato questi quattro esperti, che anche io personalmente ringrazio, che ci aiuteranno proprio a ispirarci e anche ad avere un po' più di consapevolezza su alcuni fenomeni. Però i veri protagonisti di questa attività siete voi, quindi poi passiamo ai tavoli che Irene ha indicato e sarete guidati a discutere semplicemente insieme e a provare appunto a esplorare questi argomenti da un punto di vista molto soggettivo. Quindi facciamo un po' un'operazione ribelle, no? Parliamo del cambiamento climatico con dei dati, ma parliamo anche del cambiamento climatico per ciascuno di noi, per ciascuno di voi. E queste sono le storie che vorremmo raccontare lungo il sentiero Valtellina. Quindi lascio subito la parola, invito qui, in queste sedie al fresco quasi, i quattro relatori, i quattro esperti, e poi appunto uno per volta interverranno con i loro stimoli per la nostra discussione successiva. Grazie ancora.
Pomeriggio. Allora, abbiamo pochissimo tempo, 10-12 minuti, quindi è una corsa. Resterò senza fiato. Allora, io devo parlare del cambiamento climatico, soprattutto in rapporto all'agricoltura, quindi come il cambiamento climatico, che sarebbe meglio chiamare crisi climatica, perché chiamarlo cambiamento è come parlare di altre cose che cambiano. Invece questa è una crisi climatica che ci deve preoccupare. Quindi il cambiamento in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ovviamente è l'attività economica che più ha a che fare con il cambiamento climatico, perché è un'attività che si svolge all'aperto, per il semplice motivo che si svolge all'aperto, quindi sotto l'influenza del clima e sotto l'influenza del terreno, che a sua volta è pesantemente condizionato dal clima. Quindi l'agricoltura ha questo rapporto inscindibile con il clima. Dobbiamo mettere però un punto fisso all'inizio su cui non si discute, ed è che esiste il cambiamento climatico, esiste, è reale ed è determinato dall'uomo. Su questo non si torna indietro, la comunità scientifica non ha più dubbi. Chi nega ancora queste verità lo fa o per partito preso, per posizione ideologica, quindi in modo acritico, oppure lo fa perché ha interesse soprattutto nel settore dei combustibili fossili, perché sappiamo che il problema del cambiamento climatico è legato all'uso dei combustibili fossili. Queste persone non cambieranno più idea, la comunità scientifica invece non ha più dubbi, tranne qualche estemporaneo. Quindi esiste e dobbiamo fare i conti con questo cambiamento. Ciò che ha innescato la crisi climatica o il cambiamento climatico e che lo alimenta è l'aumento delle temperature. Sappiamo che la temperatura è uno degli elementi climatici fondamentali, anzi è più importante la temperatura, perché la temperatura misura l'energia che si accumula nell'atmosfera dove si formano gli eventi meteorici e dove si definisce il clima. La temperatura quindi condiziona tante altre variabili ecologiche, ad esempio condiziona fortemente tutto il regime delle precipitazioni, condiziona il tipo di precipitazione, l'intensità delle precipitazioni, la distribuzione lungo l'anno delle precipitazioni, quindi tutto il sistema climatico possiamo dire che in qualche modo dipende almeno primariamente dalle temperature. Quindi le temperature hanno innescato e alimentano questo cambiamento. Però il cambiamento non è omogeneo sul pianeta, ma ha, come dire, ci sono delle zone che si stanno riscaldando, in cui il clima sta cambiando di più, altre invece in cui il cambiamento si fa sentire meno. Purtroppo per noi facciamo parte del bacino del Mediterraneo, che è una delle aree che si sta riscaldando di più, quindi tutto l'arco alpino e il nostro territorio è fortemente interessato dal cambiamento climatico. Se vediamo questo grafico, questo è prodotto dalla Fondazione Foglianini, dove si riportano le temperature dal 1973 al 2023, quindi sono 51 anni, gli ultimi 50 anni. Se noi mettiamo a confronto il decennio più vecchio, dal 73 all'82, con il più recente, 2014-2023, passiamo da temperatura media annuale di 11 gradi a 13,6, quindi con un aumento di 2,6 gradi. Però attenzione, se noi confrontassimo il decennio, l'ultimo decennio, con le temperature che c'erano nel 1870, perché quando i climatologi parlano di aumento delle temperature fanno riferimento al 1870 in poi, l'epoca quindi della rivoluzione industriale che ha innescato il cambiamento climatico. Quindi se noi dovessimo riferirci a quel periodo, probabilmente l'aumento sarebbe già di più di 3 gradi. Ma se osserviamo gli ultimi anni, 2023, 2022, ma soprattutto sappiamo il 2024 e a quanto risulta per ora anche il 2025, siamo già oltre i 3,5 gradi e quasi 4 gradi. Quindi dobbiamo ragionare già in questi termini. Per capire cosa significa un aumento di temperatura anche solo di 2,6 gradi, guardiamo come le temperature stanno facendo innalzare le isoterme. Passiamo, ecco, esatto. Quindi 2-6 gradi di aumento di temperatura, quella rilevata, corrispondono a un aumento delle quote di 455 metri. Cioè capite, come se il clima si fosse alzato di 455 metri. È come se la linea della neve, cioè l'isoterma zero, o la linea degli alberi, si fosse alzato di 455 metri. Magari non lo è ancora, la linea degli alberi probabilmente ci mette un pochino di più. Però queste sono le condizioni, capite? Il cambiamento è profondo. Ma attenzione, noi ormai stiamo superando a livello globale il grado e mezzo di temperatura di aumento, che era il limite che si era posto nel 2015 la comunità internazionale nella COP di Parigi. Aveva scelto questo limite e si era detto: vediamo di impegnarci per non superare questo limite. Ormai lo stiamo superando, si pensava che venisse superato dopo il 2030, in realtà lo stiamo già superando. Bene, se arriviamo a un grado e mezzo di innalzamento qui in Valtellina, potremmo avere, se rimane quel rapporto che abbiamo visto prima, un aumento di 3,25 gradi rispetto agli anni 70, però attenzione. 3,25 gradi vuol dire un innalzamento delle isoterme di 570 metri. Ma se stiamo agli impegni che si sono presi i paesi per affrontare il problema climatico, perché sapete che i paesi sottoscrivono gli accordi, ma sono vincolanti, ma non li rispetta quasi nessuno. Prendete gli Stati Uniti, vedete cosa stanno facendo. Bene, a stare alle intenzioni, ai programmi dei paesi, si prevede un aumento delle temperature che potrebbe arrivare a 3,1 gradi. Ma queste sono previsioni già vecchie, superate, perché il ritmo di cambiamento climatico sta procedendo molto più rapidamente, poi con la situazione geopolitica che c'è, ulteriormente. Quindi saremo ben oltre queste previsioni, però restiamo qui. Un aumento di 3,1 gradi per fine secolo vuol dire che noi avremo 6,7 gradi in più. Qui 6,7 gradi vuol dire un innalzamento delle isoterme di 1175 metri. Cioè vuol dire che il clima di Talamona ci sarà a 1400 metri. Capite qual è lo sconvolgimento a cui andiamo incontro? Andiamo avanti. Allora, l'agricoltura, dicevo, è il settore economico che più ha rapporto con il clima e con il cambiamento climatico. Ma il rapporto dell'agricoltura con il clima è ambivalente, contrastante, perché in qualche modo, io ho messo questa vignetta che sembrava simpatica, l'agricoltura è carnefice e vittima nello stesso tempo. È carnefice perché contribuisce al cambiamento climatico con una emissione di gas serra che viene stimata attorno al 20-21%, quindi un quinto delle responsabilità del cambiamento climatico è attribuito all'agricoltura. Però è anche vittima l'agricoltura, perché subisce il cambiamento climatico. Dicevamo che il clima è fondamentale per un'attività che si svolge all'aperto, l'agricoltura sta subendo contraccolpi pesantissimi del cambiamento climatico. E cosa vuol dire contraccolpi? Vuol dire che non riesce più a produrre con la stessa intensità ed efficacia del passato e non riesce neppure più a produrre un cibo di qualità come poteva essere qualche decennio fa. Quindi è preoccupante la situazione. Pensate che le colture di pieno campo, quelle che alimentano, sfamano il mondo, hanno già perso dal 5 al 10 e anche più per cento di rese. Quindi è un bel problema questo. Andiamo avanti. Quindi in qualche modo all'agricoltura, ma a tutta la società, si pone il problema di cosa fare di fronte a questo cambiamento climatico. Come si accennava all'inizio, sono due le azioni che possiamo fare: possiamo contrastare il cambiamento climatico e possiamo in qualche modo adattarci al cambiamento climatico. Entrambe le azioni vanno fatte, non possiamo accontentarci di adattarci, dobbiamo cercare di salvare il salvabile sul cambiamento climatico, quindi anzitutto contrastare il cambiamento climatico. Cosa può fare l'agricoltura per contrastare? Quello che dobbiamo fare tutti i settori e tutte le persone: dobbiamo liberarci, abbandonare i combustibili fossili, perché il problema sono le combustioni. Dobbiamo abbandonare i fossili e rivolgerci a qualche altra fonte di energia, e lo sappiamo che l'unica alternativa credibile sono le fonti rinnovabili. Il nucleare al momento non è assolutamente un'alternativa credibile. Quindi il problema però è che l'energia solare, l'energia pulita, l'energia rinnovabile ha delle caratteristiche molto diverse dall'energia dei combustibili fossili. Questo imporrà tutta una serie di cambiamenti nell'organizzazione sociale, ma non lasciamolo. L'altro cambiamento che bisogna fare è quello che si rivolge all'adattamento. Come possiamo adattarci a questo? L'agricoltura può adattarsi a questo cambiamento che è già in atto. Bisogna adeguare le pratiche agronomiche, bisogna adeguare l'agricoltura in qualche modo a queste nuove condizioni, in particolare alle condizioni di caldo e secco, con cui dovremo sempre più fare i conti, a eventi meteorologici sempre più estremi, perché sarà così, e all'alterazione dei cicli naturali. Il cambiamento climatico da noi riguarda di più la stagione invernale che non la stagione estiva. Uno potrebbe dire, beh, nell'inverno non si fa agricoltura, c'è il riposo della vegetazione, invece è un grossissimo problema, perché comunque le temperature invernali sono per molte colture sono fondamentali, ci sono delle colture che se non soddisfano un fabbisogno di freddo non riescono a crescere, a riprodursi, capito? Quindi è veramente uno sconvolgimento. Come ci si può adattare? Si possono fare tante cose. La prima cosa è quello che si sta già facendo, possiamo andare un po' più in su, possiamo spostare in su le coltivazioni, quello che fanno poi le specie naturali, migrano verso l'alto. Possiamo farlo in parte, ma sappiamo che andando in alto i terreni sono meno fertili, più sottili, più in pendenza e soprattutto diminuiscono le superfici, perché le montagne tendono ad andare a finire in una punta, in una cima. Poi possiamo introdurre nuove specie coltivate, ad esempio l'ulivo è ritornato, c'era già in passato, è ritornato in Valtellina, potrebbero arrivare anche altre colture mediterranee, ma soprattutto possiamo scegliere all'interno delle specie che coltiviamo le varietà più resistenti. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo perso in questi ultimi decenni gran parte dell'agrobiodiversità. Per ogni specie, mediamente, pensate, nel passato avevamo a disposizione mediamente 10.000 varietà diverse, per ogni specie, per il mais, il grano, 10.000. Oggi per molte specie abbiamo poche decine di varietà a disposizione. Quindi dobbiamo tutelare, salvaguardare in qualche modo e recuperare queste varietà e ecotipi del passato, perché magari lì dentro possiamo trovare delle varianti che si adattano meglio alle nuove condizioni climatiche. Poi è fondamentale conservare l'humus, la fertilità del terreno, perché un terreno fertile, vuol dire ricco di humus, di sostanza organica, è un terreno che ha una grande capacità di difendersi rispetto ad esempio alla siccità, perché è in grado di trattenere l'acqua e trattenere gli elementi nutritivi. Ancora dobbiamo gestire in modo parsimonioso e attento l'acqua. L'acqua diventerà un problema, senza acqua non si fa agricoltura e non c'è la vita. E poi potremmo anche pensare di sfruttare in qualche modo l'allungamento della stagione culturale che c'è stato con l'aumento delle temperature. La ripresa vegetativa adesso viene mediamente 2 settimane prima che non 20-30 anni fa, e anche il termine della stagione vegetativa si sposta un pochino più là, quindi diciamo che abbiamo guadagnato quasi un mese, quindi quel mese potrebbe essere utile per in qualche modo produrre qualcosa di più. Andiamo avanti? Siamo alla fine. Allora, questi cambiamenti che noi dobbiamo apportare al sistema agricolo possono avvenire solamente dentro una logica molto diversa dall'agricoltura che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, l'agricoltura intensiva industriale, un'agricoltura che è standardizzata, omologata. Invece, questi cambiamenti possono avvenire solamente dentro una forma di agricoltura molto più flessibile, più elastica, che in qualche modo rispetta molto di più la natura e le regole della natura, cioè l'agroecologia. Agroecologia vuol proprio dire una disciplina che sta un po' a metà strada tra l'ecologia e l'agronomia. Bene, l'agroecologia sta agli antipodi rispetto all'agricoltura convenzionale industriale. L'agricoltura industriale ha al suo come obiettivo principale fare profitto, è figlia delle logiche dell'industria, fare profitto, il resto è secondario, conta fare profitto. Invece per l'agroecologia dobbiamo pensare a un grande contenitore che contiene tutte quelle agricolture, le agricolture contadine del passato, l'agricoltura biologica, biodinamica, naturale, sinergica, tutte queste agricolture che sono anche molto diverse tra di loro, però condividono alcuni criteri. I criteri fondamentali che condividono sono due, quelli di sopra: grande rispetto e tutela della terra. La terra sta al centro dell'attenzione dell'agroecologia, perché se non c'è più la terra, non c'è la fertilità della terra, non si fa più nulla. Quindi conservare e potenziare la fertilità della terra. E l'altro interesse fondamentale, l'altra attenzione è il benessere dei consumatori. L'imprenditore, l'agricoltore non deve produrre solo per fare profitto, deve produrre anzitutto per fornire ai consumatori un cibo di qualità e nutriente. Bene, l'agroecologia, dicevo, è un grande contenitore dove stanno dentro forme di agricolture diverse.
L'agricoltura industriale vi propone gli stessi modelli, gli stessi standard, gli stessi materiali in qualsiasi luogo del pianeta. Se io faccio mais in Valtellina, lo faccio con le stesse varietà, con le stesse tecniche che si usano in Canada, in Australia, in qualsiasi altro punto del pianeta. Invece l'agroecologia non ha la soluzione pronta e individua dei criteri che sono questi, ma vanno tradotti nel concreto dalle comunità locali, che quindi devono fare ricorso ai saperi, alla tradizione, per costruire un'agroecologia centrata, calibrata sul territorio. Quindi in questo momento, come dire, l'agroecologia incontra questo progetto. Ok, ho finito.
Quella di andare anche a discutere di certi temi, anche di andarli a conoscere meglio, quindi dopo avrete tutto il tempo, perché si fermerà con Fausto, di indagare, fare domande, chiedere e anche raccontare le proprie storie. Ora lascio la parola, se ce la faccio, a Francesca. Lascio la parola a Francesca, eccoci qua.
Serve il microfono?
Sì.
Sì.
Allora lo uso. Allora, buonasera, lascio il tempo, ecco, ai lendi. Allora, il mio pezzettino di chiacchierata di introduttiva non è, cioè, l'ho pensato non tanto per portarvi, come dire, informazioni, dati quantitativi legati al cambiamento climatico e al tema che andremo ad affrontare adesso. Anche perché Fausto ha già detto un sacco di cose utilissime, ha già fatto il quadro precisissimo della situazione, ma voleva essere più un buttare sul tavolo qualcosa che è collegato anche non solo a, come dire, alle conoscenze scientifiche che riguardano il nostro territorio, ma proprio anche alla nostra emotività, e volevano essere degli spunti di riflessione che poi spero che si potranno riprendere nel tavolo successivo. E gli spunti di riflessione sono sostanzialmente riassunti nel titolo che vedete qui. Il mio tema è come interpretiamo un paesaggio, la lettura del paesaggio inteso non come panorama, ma come tutto quello che ci circonda e che ci racconta una storia, che è una storia di come si è sviluppata la nostra valle. E la domanda che mi pongo spesso quando passeggio, insomma cammino sui nostri sentieri, mi guardo intorno, e che pongo a voi stasera, è proprio questa: cosa vuol dire, cosa significa paesaggio naturale, paesaggio antropico, cosa è tradizionale, cosa vorremmo continuare a vedere, cosa è tradizionale ma dipende da quale scala temporale stiamo andando ad analizzare. Quindi le parole chiave che possiamo individuare sono proprio naturale, antropico e tradizionale. A questo si sovrappone anche un ragionamento su come si fa a interpretare il cambiamento, a leggere un cambiamento sul territorio. Per poterlo fare bisogna avere presente che ci sono dei fenomeni di cambiamento legati a meccanismi anche naturali che sono in atto da tantissimo tempo e che noi fatichiamo a percepire nell'arco della nostra vita, magari facciamo più fatica a intravederli, e dei cambiamenti invece più veloci, più rapidi, soprattutto quelli che stiamo provocando noi. Per fare questo ragionamento ho pensato di usare una foto che chiedo a Irene di mostrarvi, che è una foto che ho scattato, se non ricordo male, aprile del 2010, dalla Colme di Dazio verso Talamona. Quindi è come era Talamona ormai 14-15 anni fa. E prima con Cristina stavamo guardando quella foto appesa là, che poi vi consiglio di confrontare, perché parte delle cose che vi volevo raccontare praticamente sono già rappresentate in quella foto che stavamo ragionando potrebbe essere intorno agli anni 60, sempre del conoide di Talamona. Come? 56, ci avevi preso, hai detto 58. Ok, questo è un paesaggio che ci è familiare, è un paesaggio in cui sono in corso dei cambiamenti che sono legati alla storia del nostro territorio, una storia anche di milioni di anni fa e dei cambiamenti che sono legati a delle azioni passate, compiute dall'uomo, e che ci possono portare a riflettere su quali cambiamenti vogliamo invece vedere nel nostro futuro o nel futuro delle generazioni che ci saranno dopo di noi. Ho provato a evidenziare alcune fasce di questo territorio, quindi proviamo ad andare avanti. Grazie. Uno degli elementi che più caratterizza il nostro territorio è sicuramente la presenza delle montagne, che per noi, che noi tendiamo magari a immaginare come qualcosa di statico, di costante, come dire, delle strutture costanti nel tempo, anche se in realtà non è così. Le montagne che ci circondano sono frutto di un processo di formazione che è iniziato parecchi milioni di anni fa e che è tuttora in azione. Anche se noi non ce ne rendiamo conto, ce ne accorgiamo quando si verificano fenomeni che sono legati alla loro genesi e tutto quello che è venuto dopo, cioè ai fenomeni di modellamento della nostra valle durante l'era glaciale, post-glaciale. Ci troviamo magari ad affrontare adesso delle situazioni legate a queste dinamiche, come, non so, paleofrane o crolli che magari fino qui non si sono verificati perché fino a qui il riscaldamento il riscaldamento climatico non era stato talmente intenso da arrivare a, come dire, a rendere a evidenziare l'instabilità di determinati versanti. Quindi questi sono cambiamenti che esistono, che vanno per la loro strada e contro i quali noi possiamo fare ben poco se non adattarci, se non lavorare sulla sicurezza, la prevenzione del rischio. Se però guardo questo paesaggio, rimaniamo ancora un po' sulle montagne, e mi pongo la domanda: ma questo è un paesaggio naturale o no? Cosa mi rispondo? È un paesaggio tradizionale o no? Cosa mi rispondo? È un paesaggio naturale, nel senso che le montagne, come dicevo prima, derivano da delle dinamiche di formazione naturali, però è anche un paesaggio intensamente modificato dall'azione umana da secoli. Sul versante noi vediamo dei pascoli, dei prati, delle zone aperte che non sono zone naturali, sono delle aree aperte mantenute tali dagli esseri umani da quando esiste il tipo di economia tradizionale della nostra valle, che anzi adesso stanno tendendo a chiudersi e a essere ricolonizzate dalla vegetazione naturale. Se vogliamo mantenerle in questo stato di fatto, quindi se vogliamo mantenere un aspetto della nostra valle costante, che abbia questa fisionomia, dobbiamo lavorare attivamente. E questo discorso si innesca anche sul discorso che riguarda la biodiversità che ha accennato Fausto e poi penso Giulia porterà avanti. Quindi questo è un paesaggio tradizionale fortemente modificato dall'uomo. Proviamo a guardare il fondo valle, qui la nostra impronta è ancora più evidente. Qui a Talamona il centro abitato sorge su un conoide. Questo conoide, questa struttura a ventaglio, è qualcosa di naturale, qualcosa che si è formato in un lontano passato, quando i torrenti potevano sfociare dalle valli laterali e muoversi come volevano nel fondo valle. In questo momento, da molto tempo ormai, questo processo è stato modificato dalla nostra azione, tutto è arginato. Se poi andiamo all'ultima diapositiva, credo che è quella che evidenzia il corso dell'Alda, ancora di più questo è evidente. Questo ci ha permesso di modificare il territorio del fondo valle per poter inizialmente coltivare, come si vede per esempio nella foto là, o mantenere prati per fieno, eccetera, e poi ci ha permesso di urbanizzare questo territorio in maniera sempre più intensiva. Tutto questo per dire cosa? Che il cambiamento è, come dire, è parte, è la normalità, è normale che il territorio cambi, cambia per fenomeni naturali e cambia per la nostra azione. La domanda che ci dobbiamo porre anche in funzione dei cambiamenti che ci troviamo a contrastare adesso a causa della crisi climatica è come vivo io questo cambiamento, prima di tutto? Che cosa intendo? Intendo questo, io ho una certa età, per cui ho un ricordo di com'era questo paesaggio 50 anni fa, 40 anni fa, era molto diverso da quello attuale. Quindi tendo, per me è abbastanza istintivo vedere questi cambiamenti in una chiave, diciamo, negativa, forse perché mi ricordo com'era quando ero giovane, quindi è tutto più bello quando si pensa alla gioventù, forse perché vedo una banalizzazione nel paesaggio che prima era più diversificato. Comunque per me è istintivo pensare a questo cambiamento come qualcosa di negativo. Però lavorando tanto con persone molto più giovani di me, mi rendo conto che per chi ha adesso 7 anni o 17 anni, questo è il presente, è la normalità, è il paesaggio di adesso, che sta tuttora cambiando. Ed è fondamentale capire come vogliamo che cambi. E come vogliamo che cambi è strettamente interconnesso agli adattamenti che dobbiamo mettere in atto, per esempio in campo agronomico. Il paesaggio tradizionale valtellinese, come ce lo ricordiamo noi, magari con i vigneti sul versante retico, certi tipi di colture che una volta c'erano e non ci sono più sul versante orobico, dovrà cambiare in base a come noi ci adatteremo. Le scelte che dobbiamo fare sono proprio in questo senso. E quindi ecco, il mio intervento era più di stimolo sul pensare come mi sento io rispetto a questi cambiamenti che percepisco sul mio territorio e come penso di immaginare il prossimo futuro.
Perfetto, grazie Dante. Ora cambiamo ancora tema, perché oggi abbiamo cercato di portare anche molta diversità, visto che nessuno e nessun settore è escluso dal cambiamento. E quindi ora passo la voce a Raul.
Grazie. Eccoci, buonasera. Allora, io farò appunto un intervento su quello che è l'aspetto turistico legato poi anche al cambiamento climatico. Una delle basi che anche a scuola ci insegnavano è che c'è la domanda e l'offerta, no? E la domanda è elastica perché la richiesta del cliente varia sempre di continuo in base a tantissimi aspetti, alla stagionalità, alle mode, alla fascia d'età e quant'altro. L'offerta generalmente è detta rigida perché se il tuo è un territorio di montagna potrà offrire un turismo di montagna, se il tuo è un territorio di mare potrà offrire un turismo di mare, e questo è ovvio ed è giusto. Però se andiamo ad analizzare un po' più del dettaglio, quindi non nei macro settori mare, montagna, città, ma all'interno di quello che è ad esempio il turismo di montagna, vediamo come il cambiamento climatico abbia aiutato a rendere anche l'offerta un po' più elastica nel bene e nel male, nel senso che il cambiamento climatico insieme poi all'opera dell'uomo, ma sicuramente in maniera più incisiva, cambia il territorio, può cambiare il territorio. Quindi se cambia il territorio in cui ci si trova, ovviamente anche l'offerta si deve adeguare e deve cambiare. Questo ha sicuramente degli aspetti negativi, credo che un esempio vicinissimo può essere la Val Gerola, dove ormai la stagione invernale possiamo dire che non esiste quasi più e dove lo sci sta scomparendo, ma allo stesso tempo dà anche delle opportunità. Opportunità che bisogna cogliere perché si rischia di rimanere davvero indietro in un settore, quello del turismo, che potrebbe invece essere trainante. La Bassa Valtellina non ha mai sviluppato il turismo come settore primario, comunque trainante, abbiamo sviluppato più le industrie, le imprese e quant'altro. Però oggi con queste opportunità che ci dà anche, che ci danno anche le conseguenze del cambiamento climatico, ci si aprono maggiori fronti, no? Anche solo il fatto che sono cambiate le stagionalità, che il periodo caldo è più lungo rispetto al passato, ci dà la possibilità di avere un altro tipo di turismo, che è il turismo estivo, le passeggiate, le biciclette, e il sentiero Valtellina è un esempio di questo cambiamento, perché poter percorrere il sentiero Valtellina tranquillamente, senza gelare dal freddo, per non dico 6 mesi l'anno, però sicuramente più del giugno e luglio, che fino a 10 anni fa erano forse gli unici 2 mesi in cui ti potevi fare delle belle giornate senza prendere freddo, è un'opportunità che ci ha dato anche il cambiamento climatico. Un'opportunità che però va poi sfruttata. Noi abbiamo un percorso di 114 km che parte da Codico e arriva a Bormio, due località turistiche molto conosciute, molto sviluppate, attraversa la Bassa Valtellina, ma chi passa sul sentiero Valtellina qui in Bassa, più che farci ciao passando, non può fare. Perché? Perché non siamo sviluppati turisticamente, no? Allora il progetto di Valtellina 114 è già un primo incentivo, cioè dare qualcosa nelle tappe del percorso che raccontino anche il nostro territorio, che possono incentivare a fermarsi, a fare una tappa e a rimodulare il proprio percorso anche appunto soffermandosi sulla Bassa Valtellina. Però poi ci serve di costruire qualcosa, no? Perché se poi uno decide di fermarsi perché sente il podcast e dice: ah, che bella Talamona, andiamo a vederla, non lo so turisticamente cosa trovo. E anche qui tutto il cambiamento, che non è solo climatico, ma è il cambiamento poi anche delle usanze, delle abitudini delle persone, ci può aiutare a strutturare qualcosa di nuovo partendo da quello che abbiamo e da quello che avevamo. Oggi il turismo è diverso, non c'è più quella necessità di andare le 2 settimane a Rimini, tutti i 20 alberghi di fila, tutti uguali, 20 bagni tutti uguali, tutti con lettino uguale, l'ombrellone uguale, a fare la stessa cosa. Oggi il turista non vuole più questo, il turista vuole tornare un po' alle radici, vuole riscoprire, vuole vedere cose nuove, diverse. I nostri territori sono ricchi di questo, proprio perché non avendo sviluppato il turismo di massa, non avendo costruito casermoni e infrastrutture enormi, abbiamo conservato la nostra autenticità sotto un certo punto di vista. E quindi quello che con voi oggi mi piacerebbe riuscire a fare anche dopo nel tavolo è magari avere tirare fuori qualche idea di questo tipo, cioè come possiamo cogliere questa opportunità basandola sul territorio, rispettando il territorio e rispettando l'ambiente. E anche questa è un'altra cosa su cui veniamo avvantaggiati dalla domanda odierna: il fatto che il turista non cerchi più le grandi strutture, i grandi alberghi, ci aiuta anche a tutelare un pochettino l'ambiente e il territorio, perché oggi vanno molto più di moda fortunatamente le residenze storiche, vengono restaurati i palazzi storici, vengono fatte delle residenze turistiche, gli alberghi diffusi in Trentino, adesso non ricordo il paese, perdonatemi, ma è stato il primo vero albergo diffuso d'Italia, è nato da un borgo semi-disabitato, dove tutte le case disabitate sono diventate poi camere, e questo borgo è diventato un grande albergo diffuso. Quindi si è costruito un albergo di 200 camere, 100 camere, a impatto zero, perché sono state restaurate delle vecchie stalle, dei fienili, delle case che stavano crollando, no? E secondo me è qui che ci stiamo orientando, ed è questa che può essere un'opportunità per Talamona e per la Bassa Valtellina. Tornare davvero a valorizzare quello che abbiamo, rispettandolo e prendendoci quella domanda turistica che oggi c'è. Noi oggi non siamo conosciuti, rispetto anche solo alla costiera di Cerca, che sta già sviluppando dei progetti molto 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 più avanti rispetto a quelli che stiamo facendo da questo lato, anche proprio con un discorso di ricettività diffusa o comunque di recupero dei terrazzamenti che portano turismo, ve lo assicuro. Qui siamo ancora un po', pensiamo che non ci interessa, non ci riguarda, no? Invece ci interessa e come ci riguarda e come, anche perché abbiamo tanti bei magenti che iniziano ad essere un pochettino abbandonati, i centri storici, i nuclei storici iniziano a essere sempre meno abitati, io vedo sempre più case, anche se passo in Talamona, vedo sempre più case non abitate nel centro storico, a favore no, poi di costruzioni moderne più in periferia, diciamo. E quindi riuscire a recuperare anche questi spazi, queste strutture, con il turismo è comunque un modo di salvaguardare anche l'ambiente e non andare a costruire altro altrove. E bisogna, secondo me, ritornare a farsi pubblicità, a renderci conto che il potenziale è in tutte le piccole cose, ma dobbiamo essere noi a promuoverle. Noi siamo una sala bellissima che è intitolata all'ingegnere Clemente Valenti. L'ingegnere Valenti a fine 800 mette insieme una latteria sociale che dovrebbe essere la prima della Valtellina e in pochissimi anni, a fine 800, diventa conosciuto in Francia, in Inghilterra, in Grecia e in Egitto. Talamona era famosa nel mondo con del burro, semplicemente a fine 800, senza i social network, senza la televisione, senza niente, con il burro. E oggi non riusciamo, con tutti i mezzi che abbiamo, a far conoscere un territorio che ancora conserva la sua storia, ancora conserva dei maggemmi storici, dei boschi. Abbiamo una bellezza che non sappiamo sfruttare. E quindi, se vogliamo adattarci e sfruttare il positivo anche del cambiamento climatico, delle opportunità che ci sta dando, quindi di non avere più una stagionalità turistica, di non avere più quella fissazione che la montagna è solo sci, se non c'è lo sci non c'è la montagna, questo secondo me è il modo, lo strumento. Io oggi non vi ho voluto portare dati, raccontare statistiche, perché io che le seguo e le studio da anni annoiano in primis me, no? Ma credo che non ci voglia tanto a capire che rispetto a 20 anni fa, oggi abbiamo più turisti in Bassa Valtellina in estate che in inverno, no? E questo è solo ed esclusivamente perché il territorio è cambiato. Quindi se noi non siamo in grado di stare dietro a questo cambiamento, perdiamo delle grandissime occasioni. Abbiamo, oltre al sentiero Valtellina, tante altre attività che possono essere collegate e proposte. Penso alla riserva naturale del Pian di Spagna, che è una riserva stupenda che è a due passi da noi e che può essere un traino importantissimo per i turisti che oggi cercano questo tipo di attività, ma banalmente senza andare a prendere l'americano. Io mi ricordo negli anni che ero a Madesimo, d'estate, dove non ci sono tantissime attività, no? Arriva questa famiglia, vanno a fare un giro, tornano dei bambini 7-8 anni, non grandi ma neanche piccolissimi, no? Tornano e dice: sa che bello, per la prima volta i nostri bambini hanno visto una mucca. Che per me è una cosa ridicola, perché noi le mucche siamo abituati a vederle sempre, no? Però per una persona, un bambino nato e cresciuto in città a 7-8 anni non aveva ancora visto una mucca, e già solo poter vedere degli animali al pascolo era un'attrattiva inimmaginabile. Quindi dalle piccole cose, a volte che ci sembrano insensate, che non valorizziamo, come appunto il territorio che ci circonda, per altri possono essere delle cose meravigliose. Quindi la mia domanda, la domanda che vi faccio e che poi chi sarà con me al tavolo spero mi aiuterà a trovare una risposta, è proprio partendo un po' dalla nostra storia, dai nostri racconti passati, quali opportunità possiamo sviluppare per il turismo della nostra Talamona, della nostra Bassa Valtellina e di tutto il sentiero Valtellina. Grazie.
Come dicevo, oggi abbiamo parlato appunto punti di vista molto molto diversi, ma che in modi differenti possono anche intrecciarsi. Come abbiamo detto dall'inizio, noi siamo qua per aprire un dialogo e per costruire anche insieme. Secondo me, io vedo dei punti di connessione anche tra un turismo locale di prossimità che mira alla decarbonizzazione, pensando poi ad un consumo delle persone che devono venire anche in termini di sostentamento e anche di modifiche del paesaggio, no? Se cambia il turismo, cosa vuol dire nel paesaggio? Io mi chiedo dove accogliere poi tanti turisti. Quindi i temi della giornata possono intrecciarsi e si possono costruire, diciamo, diverse possibilità. In questo momento aggiungiamo un'ulteriore lente, quella della biodiversità, e passo la voce a Giulia Tessa.
Grazie, la presentazione
ce l'ho fatta. Scusate.
Eccoci, intanto buongiorno a tutti, inizio a presentarvi, poi piano piano anche la presentazione. Ok, quindi chi mi ha preceduto ha parlato di argomenti molto legati all'uomo. Noi adesso affronteremo un argomento che l'uomo lo subisce un po', perché insomma biodiversità, parliamo di animali e vegetali, e quindi parliamo di qualcuno che non può fare scelte etiche, fare scelte critiche, ma che può semplicemente cercare di sopravvivere al meglio delle proprie possibilità. E quindi cosa può fare con tutti i cambiamenti che stanno avvenendo in questo periodo? Beh, ha quattro strade fondamentalmente: può migrare, può adattarsi, può rifugiarsi oppure può estinguersi. Qui in copertina abbiamo la bella lepre alpina, che è proprio uno dei cardini, esempio di specie che vi farò, ce ne sono tantissime, e qui poi voi dopo ci aiuterete nel tavolo tematico, perché sicuramente ognuno di voi ha esperienza diversa di visione della montagna, piuttosto degli ambienti acquatici, e sicuramente ha esperienze di animali vegetali che ha visto, che non ha visto, che potrebbe vedere, di cose strane che sono successe nell'ultimo periodo. Iniziamo dalla migrazione. Ci sono un sacco di specie, sia animali che vegetali, che con questi cambiamenti si spostano, non stanno più bene dove stanno. Ogni specie ha un range, sta bene con certe temperature, sta bene con una certa umidità, sta bene quando intorno a sé le condizioni sono di un certo tipo. Quando le condizioni non sono più così, ci si sposta. Qui sopra vedete alcune delle principali, diciamo, simboliche specie che non hanno sempre più difficoltà a trovare il loro habitat ottimale. Pernice bianca, la conoscete tutti quanti, tipica degli habitat nivali, da noi, nelle nostre valli, e chiaramente gli ambienti nivali sono sempre più rari, sono sempre più alti, sono sempre più in quote, e quindi anche lei deve spostare sempre più su. La salamandra che sta di sotto è una salamandra alpina, noi qua ce l'abbiamo, insomma, a Chiavenna, appena sopra Morbegno, insomma, nelle valli Albaredo e Gerola. E anche lei è una salamandra che è tipica di ambienti alpini, quindi anche lei deve sempre salire. La stella alpina, che una volta era molto più frequente, lo è sempre meno, perché l'habitat suo d'elezione c'è sempre meno. Quindi ci sono delle specie che devono spostarsi per trovare il loro habitat perfetto. Ovviamente chi sta già in alto un po' può salire, ma poi più su di un certo livello, di una certa quota, non si può andare. Quindi bisogna cercare dei rifugi, quindi spesso e volentieri cercano i rifugi in residui di ghiacciaio, ma anche qua i rifugi ci sono fino a un certo punto, dopo poi i rifugi non ci saranno più, e questa volta decreta proprio la fine di certe specie. Altri invece se la passano meglio, al contrario, cambiamenti climatici favoriscono tante specie. Una per tutte, una delle specie principali della valle è il cervo. Il cervo si è alzato di quota tantissimo negli ultimi anni, era tipico di media e bassa quota, chi va a caccia, insomma, o chi va per boschi o per montagne, tra voi lo saprà benissimo, ma i cervi si possono trovare fino a 2000 metri e oltre, soprattutto d'estate. A parte i vari screzi con le altre specie che non sto qui a raccontarvi, perché ovviamente se una specie così impattante si sposta, tutte le altre poi di rinfetto hanno dei chi svantaggi, quindi la catena ecologica ovviamente ne risente. Però specie importanti come queste impattano sia con le altre specie, sia ad esempio su ciò che mangiano. Infatti i cervi sono dei grandissimi brucatori, fanno anche un sacco di danni all'agricoltura, quindi magari qualcuno di voi, se ha pascoli, se ha frutteti, se ha piuttosto qualche attività, il fatto che possa andare anche più su, a andare ad agire sul pascolo, insomma, questo potrebbe essere anche un danno che qualcuno di voi potrebbe aver subito, ecco, a media ed alta quota. Ovviamente non solo le nostre specie che si muovono vanno a cercare rifugi, ma ce ne sono di altre. negli ultimi anni abbiamo avuto un'invasione, esiste la lista rossa delle specie, 100 specie più invasive del mondo, abbiamo anche la lista rossa delle specie invasive italiane e ne abbiamo tantissime. Io qui ne ho messe 4, ma per metterne 4, per questo metterne 40 con la stessa facilità, ce ne sono purtroppo veramente tantissime, sia animali che vegetali. E sul sentiero Valtellina, che appunto parte da bassa quota e sale, sale, sale su, ne possiamo incontrare veramente tantissime, quindi anche i vostri sguardi, le vostre opinioni su qualcosa, su qualche specie che non avete visto, non avevate mai visto, che quindi magari avete visto solo negli ultimi anni, qualche specie di fiore strano, qualche specie di animale un po' strano, insomma ci può stare, perché ci sono delle specie che proprio solo negli ultimi anni sono venute, sono entrate nella nostra valle, che diciamo fortunatamente è ancora abbastanza isolata. Ci sono moltissime specie aliene che si fermano all'imbocco della valle, quindi stanno nelle Chese o stanno nel Comasco, ma non hanno ancora raggiunto la Valtellina. Molto probabilmente, se le cose continueranno così, la raggiungeranno e quindi arriveranno. Quindi soprattutto la Bassa Valle sarà chiaramente la prima a incontrare l'ondata di specie aliene. Uno per tutti, il gambero di fiume, che ormai Brianza, Lecchese, Comasco sono quei gamberoni che sono dei piccole aragostelle quasi americane, normalmente ci sono più specie, ormai le abbiamo tutte, non ce n'è solo più una, quella della Louisiana, ormai ne abbiamo già 4-5, quindi non è neanche tanto facile distinguerle. Le abbiamo tutte all'imbocco della Valtellina, per ora noi abbiamo ancora il nostro gambero locale, ma occhio anche su quello perché può cambiare. Qui ho messo un esempio soprattutto per i pescatori ne hanno visti di tutti i colori in questi anni, un po' perché comunque sono state immesse specie autoctone, però su quella in particolare, quella è la troteridea. La troteridea veniva immessa fino a pochi anni fa apposta, una trota americana, veniva messa apposta da noi, soprattutto nelle gare o durante i pronti pesca, queste cose qua, perché non si riproduceva da noi, perché non c'erano le condizioni climatiche, quindi loro la buttavano tranquilli che tanto poi non si riproducesse e quindi morivano tutte o andavano via, morivano di vecchiaia, chi se ne frega. Invece adesso negli ultimi anni purtroppo la troteridea si trova benissimo anche da noi, temperatura dell'acqua è salita, l'ambiente è diventato più ottimale per lei e quindi si riproduce. E quindi adesso tante specie americane che venivano immesse con la tranquillità che non avrebbero fatto danni, adesso i danni li fanno. E tutte le specie da climi caldi adesso da noi si trovano benissimo. Le testuggini americane, quella lì, vedete in basso a sinistra, che era la classica che veniva venduta nei negozietti, adesso questa con le orecchie rosse non la trovate più perché è vietata la vendita. È permessa la vendita a tutte le altre specie, quindi adesso in giro ci troviamo anche tutte le altre specie oltre a questa, perché chiaramente la gente continua a comprarla, a buttarla, a ributtarla appena diventa grande o non ha più voglia di tenersela in casa. E tra l'altro sull'Alta ci sono molti siti in cui ci sono ormai anche queste nostre, queste testuggini americane, anche loro si riproducono tranquillamente qui adesso, fanno le uova nei nostri greti, nei nostri sabbioni, soprattutto intorno all'Arda, ecco, che è un pochino più grande ed un pochino più caldo rispetto ai vari affluenti, quindi non solo la presenza, ma adesso si riproducono anche i gechi, li abbiamo ormai in tutta la Bassa Valle fino a Sondrio, si riproducono anche loro benissimo. Una volta i gechi si pensava fossero più tipici della Liguria, del mare, adesso ci troviamo, ma io li ho a casa mia a Sondrio, in garage, piccolini, tutta la parte sotto la zona agricola, diciamo così, con questi bei muretti a secco, per loro è fantastico, insomma, un habitat come se fossero in Liguria, ormai abbiamo vigneti e uliveti belli, caldi, con questi bei muretti a secco, loro si sentono particolarmente a casa, si riproducono benissimo, insomma, così tante altre specie di ambienti caldi ormai da noi si sentono di casa. Poi abbiamo la nutria, che conoscete, immagino tutti, questo bel roditore, bello grosso che fa, ahimè per noi, dei bei buchi, delle tane molto grosse sui margini dei fiumi e quindi può portare anche smottamenti e problemi per campi agricoli che sono adiacenti ai fossati, adiacenti ai corsi d'acqua, quindi anche lei comunque qualche problemino lo può portare e sta già salendo, quindi in bassa valtellina ogni tanto già la vedono, quindi qualche passo lo sta già muovendo verso le nostre case. Quella pianta invece, perché in quella foto si parla della pianta, non tanto della farfalla, è una buddleia, l'albero delle farfalle, ci sono una miriade di piante, questo è solo un esempio, che sono ornamentali e quindi sono state comprate da chi voleva metterlo in casa perché è una bellissima pianta, ha fatto bellissimi fiori e chiaramente hanno preso il via e adesso si trovano sul sentiero Valtellina come su altri sentieri e anche nei prati, quindi questo è un altro esempio di specie che fino a qualche anno fa non si vedeva, adesso invece ce ne sono tantissime. Un po' abbastanza famosa, non so se l'avete sentita, anche al telegiornale se ne parla qui in Lombardia, della popiglia diaconica, quello scarabeo che è asiatico, mangia foglie e sta facendo dei danni pazzeschi nelle chiese nel Comasco, quindi ci abbiamo veramente alle porte e la regione Lombardia ha iniziato una campagna veramente massiccia di eradicazione di questa specie perché crea dei danni pazzeschi sia ai privati che agli agricoltori, quindi anche quella bisogna stare un po' attenti perché anche quella ce l'abbiamo lì alle porte e non si sa mai, quindi diciamo oggi è una giornata importante per parlare dei cambiamenti che ci sono, però anche un pochettino pensare al futuro perché ci sono un sacco di cambiamenti che potrebbero arrivare, quindi teniamoci informati su cosa c'è, ma occhio anche a cosa potrebbe arrivare, così magari possiamo segnalarlo per tempo anche alle autorità competenti, come nel caso dello scarabeo della pupilla leponica. Gli animali però per fortuna un minimo si adattano, quindi la battaglia contro questi cambiamenti c'è e si cerca di farla. Il problema degli adattamenti degli animali e dei vegetali è che richiedono tempo e i cambiamenti climatici e questo tipo di cambiamenti il tempo non lo danno. Sono cambiamenti veloci, sono cambiamenti repentini, le specie per cambiare ci mettono tanto. Pensate a un ermellino, io l'ho adattato perfettamente come la lepre alpina, come la pernice bianca, sono bianchi d'inverno, devono mimetizzarsi con la neve. Adesso la neve fino a marzo a volte non c'è e loro sono perfettamente bianchi e fantastici in mezzo a una bella parete di rocce grigie, quindi qualsiasi predatore chilometri di distanza, quindi per loro è una faticaccia. Riescono a modificare, anticipare, posticipare un pochettino la muta, quindi riescono a diventare marroncini o grigiolini un pochino prima, un pochino dopo, però se si parla di mesi ce la fanno a fare questi cambiamenti così in fretta. Altri cambiamenti che fanno gli animali, soprattutto di quota, è essere vivipari. Moltissimi animali che fanno le uova come le lucertole, adesso questa è una lucertola vivipara che sta ad alta quota e non fa le uova ma partorisce piccolini vivi proprio per evitare che le uova vengano danneggiate dal freddo, dai climi aspri dell'alta montagna, quindi partorisce piccoli belli formati vivi così hanno più probabilità di sopravvivere e la prole va a buon fine, diciamo, diventa adulta e si riproduce a sua volta. E loro poverine, anche loro stanno cercando di accelerare un pochettino i termini, accelerare un pochettino le loro gravidanze e tutto, però insomma l'evoluzione si è avuto dei tempi molto lunghi, adesso noi stiamo cercando di farli accelerare i tempi. È vero che alcuni animali hanno accelerato dove si può, ad esempio le ranocchie e i rospi hanno accelerato la metamorfosi, questi caldi pazzeschi asciugano l'acqua spesso dai loro siti riproduttivi, quindi sono andate in montagna, le torbiere, spesso e volentieri hanno meno acqua del solito o si asciugano prima del solito e le rane rospi riescono ad anticipare la metamorfosi, no? Quindi uscire dall'acqua prima vuol dire cercare di sopravvivere se l'acqua sparisce, quindi un pochino ce la fanno, però è sempre una lotta veramente contro il tempo, per gli animali è veramente difficile fare questi adattamenti in tempo veloce come ci viene richiesto in questo periodo. Anche le piante cambiano, cercano di adattarsi, si adattano all'altitudine, dalla foto che vi ho inserito in alto a destra, è di un ginepro. I ginepri hanno una una linea diversa a seconda se si trovi in un'alta o bassa quota. Loro possono avere essere alti dei metri, ma in alta quota, per evitare i venti, il freddo, i ghiacci, hanno di solito queste forme molto, molto basse, molto rasenti, esatto. E quindi è un metro di adattamento che hanno. Se noi invece andiamo in montagna adesso in aree in cui il ginepro era molto basso, molto radente perché faceva freddo, c'era poca acqua, adesso c'è più acqua, fa più caldo, magari andiamo in alta montagna, vediamo un ginepro di 1,5-2 metri, quando il ginepro era sempre stato alto 10-15 centimetri. Anche quello è un cambiamento, quindi anche quella è una cosa che magari vi chiediamo di aver osservato, no? Una cosa particolare, la pianta sono sempre state 10 centimetri, adesso trovo un ginepro di 2 metri nello stesso posto. Strano, sì, perché sono cambiate le condizioni, sono cambiate anche le loro. Quindi ci sono veramente una miriade di esempi che potrei farvi. Adesso vi ho fatto solo un accenno, giusto per darvi anche delle idee di cose che potrebbero venirvi in mente per poi parlare anche dopo nei tavoli tematici. Questo un po' per evitare di portarci a quello che gli scienziati hanno chiamato la scala mobile dell'estinzione, nel senso che se continueremo ad andare sempre così, sempre più caldo, sempre con le linee su cui stiamo viaggiando adesso, le specie continueranno a salire, i problemi continueranno a salire, le montagne finiranno e quindi non si potrà più andare su, si salirà sempre più e si cadrà giù in un vortice di estinzione. Quindi questo è quello che dobbiamo cercare di evitare con le nostre scelte, con ciò che possiamo fare, che mi hanno anticipato appunto i colleghi oggi. E quindi, insomma, questa è una bella occasione per cercare di capire quali possono essere dei fatti, dei cambiamenti che ci sono, e magari su qualcuno ci si può anche fare qualcosa. Grazie. Perfetto, grazie mille. Allora vi ringrazio tutti, anche perché, come appunto già detto, erano veramente molto diversi i vostri punti di vista, e siamo qua per ascoltare tutte le storie con diversissimi punti di vista, effettivamente. Direi che a questo punto possiamo fare una breve introduzione a quello che faremo nella prossima oretta, e poi possiamo metterci al lavoro e riprenderci un po', anche sulle gambe, anche dopo questo intervento. Allora, come abbiamo detto, ci saranno appunto questi tavoli tematici. I tavoli sono divisi in tre, in realtà, perché la parte di biodiversità e paesaggio naturale sono stati messi insieme con Giulia e Francesca, e il tavolo è stato messo qui, da questa parte. Quindi se avete il cartellino verde o volete lavorare con le tematiche della biodiversità e del paesaggio naturale, potete appunto fermarvi qui e andare a questo tavolo. Effettivamente, se servirà più posto, aggiungeremo sedie, non preoccupatevi. Lì in fondo, invece, dietro le sedie, ci sarà la parte di turismo con Raul. Vuole lavorare sulla tematica del turismo può andare lì in fondo, e al piano di sotto, insieme invece a Fausto, ci sarà la parte sull'agricoltura. Queste sono quindi le tre tematiche, e sui tavoli troverete degli strumenti che vi verranno appunto introdotti da chi sarà con voi per lavorare insieme su quanto ci viene in mente, in realtà, sui vostri pensieri, sulle vostre esperienze legate al cambiamento. Diciamo che ci sono appunto questi quattro strumenti che possono essere utilizzati conseguenzialmente, ma sentitevi liberi se avete già avuto delle idee, delle illuminazioni, delle cose che volete aggiungere al discorso, di condividerle. La cosa diciamo, l'obiettivo della giornata è di uscire da questi tavoli con delle storie reali che si intreccino con le vostre vite, con le vite del territorio e con il cambiamento climatico. Quindi delle storie che possano poi eventualmente essere raccontate all'interno del progetto Valtellina 114. Ecco.
Direi che possiamo cominciare a provare a dividerci nei tavoli di lavoro.